Ciascuno di noi qua, che ha Cristo, è un trofeo della grazia di Dio. Pensateci, siamo trofei della grazia di Dio, perché nessuno di noi poteva salvarsi per conto proprio. Che dono da Dio. Il fatto che siamo salvati è un miracolo che solo Dio poteva compiere, un'opera potente di Dio. E la vita cristiana che adesso viviamo, se teniamo in mente quello che Dio ha fatto in noi, non è un cammino pesante, è piuttosto un privilegio, è un dono da Dio, è una vita piena di gioia, piena di pace, è una vita piena di meraviglia, di gratitudine per quello che Dio ha fatto in noi. Stai vedendo così la vita cristiana? Non fermiamoci a vedere i doveri, perché perdiamo la bellezza di quello che Dio ha fatto in noi. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a studiare Colossesi 3, e Colossesi 3 è un capitolo potente, molto ricco di questa epistola. Tutta l'epistola è molto ricca. E qua Paolo ci parla di come dobbiamo vivere la vita cristiana, ma non ci parla solo di come dobbiamo vivere, perché il come vivere è tutto contornato dall'opera che Dio ha fatto in noi. Paolo ci parla di come vivere la vita cristiana, ma non come una serie di regole. Piuttosto ci ricorda quell'opera potente, meravigliosa che Dio ha fatto in noi. Allora voglio riprendere i primi versetti in Colossesi 3 per rimetterci dentro quello che Paolo sta dicendo e poi con l'aiuto di Dio vogliamo proseguire a vedere il resto del discorso. Leggo in Colossesi 3 dal versetto 1 a 4. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Brevemente, solo ripassando quello che abbiamo già visto, la base su cui Paolo fonda tutto il suo discorso è quella verità meravigliosa che noi siamo morti e risuscitati in Cristo. Non siamo più il vecchio uomo di peccato, quell'uomo è morto. Noi siamo risuscitati con Cristo, nuove creature. Siamo stati spogliati, dice, del corpo dei peccati della carne. Eravamo morti nei nostri peccati, ma siamo risuscitati con Cristo, siamo stati vivificati perché Dio ci ha dato vita spirituale in Cristo e ci ha perdonato per tutti i nostri peccati. Gloria a Dio. Allora, alla luce di questa verità, alla luce del fatto che siamo morti e risuscitati con Cristo, Paolo ci ha parlato di come dobbiamo vivere come nuove creature in Cristo. E infatti qua Dio ci comanda di vivere cercando le cose di lassù, avendo in mente le cose di lassù e non quelle che sono sulla terra. Ma abbiamo anche visto che non è un comandamento pesante. Questo comandamento viene dal cuore di Dio, che vuole che abbiamo pace, che abbiamo gioia e un cuore soddisfatto. E per questo ci dà questi comandamenti, perché ci mostra la via in cui camminare per avere una vita benedetta, per avere più di Lui. La cosa che soddisfa il nostro cuore è avere più di Cristo. Non solo, ma nel versetto 3, se vi ricordate, Paolo prima ci ricorda che siamo risuscitati con Cristo e dice: se dunque siete risuscitati con Cristo, vivete così, cercando le cose di lassù. E poi nel versetto 3 ci ricorda il perché dobbiamo e possiamo vivere così. E infatti ci ricorda che siamo morti e che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. per grazia siamo stati salvati, per grazia abbiamo vita spirituale in Cristo, quando prima invece eravamo spiritualmente morti. E allora, sulla base di quello che Dio ha fatto per noi, possiamo vivere così, possiamo cercare le cose di lassù, possiamo vivere la vita cristiana sulla base di quello che Cristo ha fatto per noi. E allora, vivere come Dio ci comanda non è un comandamento gravoso, è una gioia. È il frutto di un cuore che riconosce la grandezza di quello che Dio ha fatto per noi. E poi, nel versetto 4, quando Paolo dice: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E lì ci ricorda questa verità meravigliosa, che Cristo sta per ritornare e noi saremo in gloria con Lui alla presenza di Dio, e arriverà presto. E se teniamo in mente questa verità, allora avremo la prospettiva giusta nella vita. Allora vedremo la tentazione del peccato tutta da una prospettiva diversa. Allora vedremo il vivere la vita cristiana, il come vivere, tutto da una prospettiva diversa. Tutte le cose di questa vita, tutte le prove, le difficoltà, tutte le cose belle, tutto passerà. Ci troveremo alla presenza di Dio. Saremo per grazia accolti nella presenza di Dio. Dovevamo essere rigettati, dovevamo essere mandati lontani da Dio per l'eternità. E invece per grazia saremo accolti. Ed è solo grazia, è solo per mezzo di Cristo. Viviamo pensando a queste cose. Quindi Paolo ci ha appena mostrato chi siamo in Cristo, come dobbiamo vivere sulla base di questo, ma la realtà è che la nostra carne, che è ancora dentro di noi, il peccato che è dentro di noi, combatte duramente contro lo Spirito. Questa è la verità e la realtà per ogni credente, giorno per giorno. La nostra carne non vuole vivere cercando le cose di lassù. Vuole le cose che sono sulla terra. La nostra carne non vuole camminare in santità davanti a Dio. È attirata al peccato. La nostra carne vuole le cose della terra. E quindi dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere i desideri della nostra carne. Dobbiamo far morire la nostra carne. La vita cristiana è un combattimento. È un combattimento quotidiano. È un duro combattimento. Non è automatico. La crescita, il cammino non è automatico. La vittoria non è automatica. Serve combattere con costanza. È un duro combattimento quotidiano, giorno per giorno. In Colossesi 3, Paolo ci sta parlando della vita cristiana proprio sulla base del fatto che siamo morti e risuscitati con Cristo, e adesso ci mostra quello che dobbiamo togliere dalla nostra vita e quello che dobbiamo mettere al suo posto. Siamo arrivati al versetto 5 e qua Paolo comincia a parlarci di quello che dobbiamo togliere dalla vita. Dio volendo, nei prossimi sermoni vedremo quello da mettere al suo posto. Ma consideriamo prima quello che è da togliere, il peccato che è da togliere, che è ancora dentro di noi. Se ricordate, nel versetto 1 Paolo ha iniziato dicendo: se dunque siete risuscitati con Cristo, e quel dunque faceva riferimento a quello che aveva appena detto, anche qua nel versetto 5 inizia con un dunque. Quello che sta per dire, quello che vedremo oggi, si fonda su quello che ha appena detto nei versetti precedenti. Allora, che cos'è che ha appena detto? Ha appena dichiarato che noi siamo morti, che la nostra vita è nascosta con Cristo, in Dio. Ci ha ricordato che Cristo, che è la nostra vita, apparirà. E allora anche noi appariremo con Lui in gloria. Ci sta davanti un'eternità di gloria. Questa è la base di quello che sta per dire. Teniamo questo in mente. Leggo dal versetto 5 a 7. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. La prima cosa che voglio notare qua è quel comandamento all'inizio del versetto 5. Fate dunque morire. È un comandamento molto forte. Questo fate morire descrive un combattimento, un forte combattimento, un combattimento fino al sangue per far morire. In Ebrei 12,4 leggiamo del combattimento contro il peccato e notate come viene descritto. Lì dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Il combattimento contro il peccato è una guerra durissima. È un combattimento fino al sangue, è una lotta per uccidere. E troppo spesso prendiamo alla leggera il combattimento col peccato e così zoppichiamo e così abbiamo poco di Cristo nella nostra vita. Poca gioia, poca pace. E qui in Colossesi 3:5 leggiamo che ci comanda, Dio ci comanda tramite Paolo, fate dunque morire. E poi ci spiega che cosa dobbiamo fare morire. Notate, dice, fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Quello che dobbiamo far morire sono le nostre membra. Parla del peccato qua come le nostre membra, come parti di noi stessi. Ci sta parlando di combattere duramente, fino al sangue, con lo scopo di far morire, di uccidere parti di noi stessi. Tutto quello che in noi è peccaminoso e carnale, tutto quello che in noi non è conforme a Cristo, questo dobbiamo far morire. Il fatto che Dio ci dà questo comandamento implica, è chiaro, che abbiamo ancora peccato dentro di noi e che dobbiamo combattere questo peccato. Dobbiamo far morire quello che ancora si trova in noi, ma che non è conforme a Cristo, che è ancora terreno, è carnale. Dobbiamo far morire le nostre membra che sono sulla terra. Dio qua ci sta comandando di fare guerra a noi stessi. Ci comanda di far morire, di uccidere parti di noi stessi. E se ci pensiamo, fratelli, è durissimo, è estremamente doloroso, è difficile. La carne non vuole questo combattimento, la carne non vuole morire. E questo è il combattimento più grande di ogni vero credente. Il combattimento contro il proprio peccato, la propria carne. Ma questa è solo una parte della verità. Infatti, tenete in mente a chi sta parlando Paolo. Lui sta parlando a credenti. Sta parlando a noi che siamo in Cristo. A noi che siamo risuscitati in Cristo. Abbiamo Cristo in questo combattimento. Se teniamo questo in mente, allora cambia tutto. Abbiamo Cristo in noi. Ricordate il mistero. Cristo è in noi. Dobbiamo combattere il nostro peccato, ma non con le nostre forze, perché noi abbiamo la forza di Cristo in noi. Abbiamo quella forza che viene da Dio. Allora è possibile combattere, è possibile avere la vittoria in Cristo. Non siamo da soli nel combattimento. Grazie a Dio. Dio ci comanda di far morire le nostre membra che sono sulla terra. Questo combattimento è un duro combattimento, un durissimo combattimento. Ma questo comandamento è come il comandamento di cercare le cose di lassù. È un comandamento per il nostro bene. È un comandamento che non è gravoso. Dio vuole il nostro bene. Dio vuole che siamo benedetti, che abbiamo più di Lui. Che cuore ha verso di noi. Dio ci dà i Suoi comandamenti affinché camminiamo sulla via benedetta. I Suoi comandamenti ci mostrano qual è la via benedetta in cui camminare. La via che ci porta ad avere pace e gioia, avendo comunione con Dio. Allora, non fermiamoci a guardare il comandamento, ignorando tutto il resto della verità. Guardiamo piuttosto al cuore di Dio nel darci quel comandamento e guardiamo al risultato che porta camminare in quella via. Pensiamo a questo. Ciascuno di noi conosce benissimo quei momenti in cui diamo spazio alla nostra carne, scegliamo di camminare nella via del peccato anziché nella via di Dio. Allora, vi chiedo, cosa ci dà veramente? Quando tu scegli di peccare, cosa ti dà veramente? Allora, sul momento può darti una forma di soddisfazione, ma poi cosa porta? Porta solo del male. Porta solo del male. Ci allontana da Dio. Ci ruba le benedizioni di Dio. Ci toglie la gioia. Ci toglie la pace. Rovina i rapporti. Che inganno quando crediamo che la carne possa soddisfarci. È tutto un inganno. Non ci soddisfa mai veramente. E ciascuno di noi ha vissuto questo in modo diretto. Quanto siamo stolti quando scegliamo di ascoltare la nostra carne. Dobbiamo combattere le nostre membra che sono carnali e terrene, peccaminose. Ma nel combattimento è anche fondamentale che abbiamo le aspettative giuste. Le aspettative sbagliate ci rovinano nella vita cristiana. Ci portano ad essere scoraggiati, ad essere abbattuti, quando invece noi potremmo avere grande gioia e speranza. Allora, quali aspettative hai tu nella vita cristiana? Ti aspetti che sia facile crescere? Ti aspetti che sia veloce, che la crescita sia immediata, come premere un interruttore? Ti aspetti che la crescita venga senza combattimenti o senza dolori? Perché se tu hai queste aspettative, anche in modo subdolo, tu sarai deluso, starai sempre male. Dio ci avverte anche in questo brano che la vita cristiana è un combattimento duro. Ma se combattiamo nella forza che Dio ci dà, guardando a Dio, avremo vittoria. E il frutto di quella vittoria poi è meraviglioso. Allora, quali aspettative hai? Se hai le aspettative giuste, puoi avere gioia, puoi avere pace, anche in mezzo al combattimento più duro. Nel versetto 5, dopo il comandamento di fare morire le nostre membra che sono sulla terra, Paolo ci dà un elenco di peccati, un elenco di membra da far morire. Non è un elenco completo e rappresentativo, ma ci mostra tanti peccati che possiamo avere e che dobbiamo togliere dalla vita. Rileggo il versetto 5. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Consideriamo questi peccati che dobbiamo fare morire. Il primo che menziona è la fornicazione. La fornicazione è ogni rapporto sessuale che non è da Dio, che vuol dire che è al di fuori del matrimonio. Dio ha riservato l'aspetto sessuale della vita al matrimonio, è esclusivo per il matrimonio. In Matteo 5, 27 e 28, Gesù dichiara che questo tipo di peccato però non è solo con le azioni, ma è anche con i pensieri. Ogni vero credente deve abbandonare ogni forma di fornicazione, che è un terribile peccato, sia nelle azioni, sia nei pensieri. È un peccato naturale e nel mondo di oggi, tristemente, è un peccato promosso molto innalzato, incoraggiato, ma Dio ha riservato il lato sessuale solo al matrimonio. E tutto quello che va al di fuori di questo è un'offesa a Dio, una grave offesa a Dio, è ribellione contro Dio, è andare contro il piano perfetto di Dio. Allora, se tu riconosci che hai qualunque forma di questo peccato nella tua vita, ravvediti e torna a Dio. Fornicazione, poi menziona impurità. L'impurità riguarda tutto quello che non è puro, quello che non è pulito. Riguarda tutto quello che è macchiato di peccato, che siano azioni, o che siano pensieri, o che siano parole. Può essere in senso sessuale impuro, ma non necessariamente, non solo. Tutto quello che non è puro davanti a Dio, tutto quello che è macchiato di peccato davanti a Dio, è impuro. L'impurità è anche una vita spesa per soddisfare la carne. Fornicazione, impurità, le passioni. La parola qua, passioni, descrive un forte desiderio. Viene usata a volte in senso buono, quando è un desiderio per qualcosa di buono, ma in questo contesto qua viene usata in senso negativo, per parlare di cose peccaminose, passioni, forte desiderio per cose peccaminose. E questo tipo di passione è quando siamo fissati su qualcosa, pensiamo a quella cosa, vogliamo quella cosa, ma non è da Dio. Quando abbiamo queste passioni, pensate, quando abbiamo queste passioni, Cristo non è il nostro tesoro. Non ci importa di Cristo, ci importa di qualunque cosa sia che vogliamo. Ed è un grave peccato davanti a Dio. Stiamo disprezzando il valore di Cristo. Stiamo dicendo non mi importa di Cristo, voglio questa cosa. E che triste e che vergognoso quando vogliamo cose di fuori di Cristo. Fornicazioni, impurità, passioni e poi desideri cattivi. Questi sono desideri per cose malvagie che sono peccaminose. Riguarda i desideri del nostro cuore, che spesso vuol dire riguarda solo i nostri pensieri. Spesso quello che desideriamo neanche esce al di fuori, rimane nei nostri pensieri. Quando desideriamo qualcosa di malvagio, qualcosa che non è da Dio, abbiamo desideri cattivi. Per esempio, possiamo avere il desiderio di fare il male, o il desiderio per cose peccaminose. Un esempio può essere, possiamo avere il desiderio di dominare sugli altri. Ho il desiderio di usare gli altri per ottenere quello che vogliamo noi, quello che pensiamo possa soddisfare la nostra carne. I desideri cattivi sono desideri per il male e non per il bene. Ciascuno di noi ha avuto quanti di quei desideri cattivi? Quali sono i tuoi desideri? Cosa desideri? Sono desideri puri, buoni, da Dio, oppure hai desideri cattivi? È buono che ti fermi a valutare quali sono i tuoi desideri. Parlando di desideri, poi Paolo menziona l'avidità. Dice che è idolatria. L'avidità è il desiderio peccaminoso di avere più soldi o più cose materiali. È idolatria. È desiderare i soldi o le cose materiali più di Dio. Vuol dire avere un Dio al di fuori dell'unico vero Dio. Ed è un gravissimo peccato. Però tenete in mente che l'avidità non è legata a quanto uno possiede. Quello è molto importante. Chiunque può avere questo peccato. Uno può essere povero, ma comunque avido, perché le due cose non sono legate. Uno può avere niente, ma desiderare di avere tutto, ed è avido. L'avidità riguarda il desiderio del cuore, non quello che uno riesce ad ottenere effettivamente. Pensiamo al comandamento di non servire mammona. Vi leggo in Matteo 6,24, Gesù dichiara: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a mammona. Ricordate che mammona indica le ricchezze. E Gesù qua ci dichiara in modo categorico che nessuno può amare Dio e anche le ricchezze. Se uno ama le ricchezze, vuol dire che odia Dio. È molto chiaro. L'avidità è amare le ricchezze, è odiare Dio, è avere un idolo. Ed è un gravissimo peccato davanti a Dio. Alla fine di questo elenco, questo è un elenco, come dico, rappresentativo di alcuni peccati che possiamo avere, alcune delle membra carnali che dobbiamo far morire. Ce ne sono tante altre. Ma alla fine di questo elenco, Paolo aggiunge una verità potente che deve farci pensare. Prego che ci fermeremo a riflettere su questa verità. Tutti questi peccati di cui lui ha parlato, a cosa portano? Quale sarà la conseguenza di chi cammina in questi peccati? Rileggo versetti 6 e 7. Notate qual è la conseguenza. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Per tutti questi peccati viene l'ira di Dio sopra chiunque non è un figlio di Dio. Pensate a questo. Questo elenco è rappresentativo. Ogni peccato è estremamente grave davanti a Dio. È una grave offesa a Dio. Peccare in queste cose, come in tutte le altre, è proprio andare contro Dio stesso, contro chi è Dio, la sua natura. Dio è puro, Dio è santo, e Dio stesso è l'unico che può soddisfare il nostro cuore, l'unico che dobbiamo adorare. Allora, quando pecchiamo cercando la soddisfazione in cose al di fuori di Dio, noi stiamo andando contro Dio, contro la sua volontà, contro il suo disegno perfetto per noi. E nel versetto 6, qua Paolo ci dichiara qual è la conseguenza di chi vive così. Per questi peccati Dio riverserà la sua ira tremenda sui figli della disubbidienza, cioè su chi non ha Cristo. Fratelli, sorelle, troppo spesso noi prendiamo il peccato alla leggera, perché capiamo poco la santità di Dio. E così spesso vediamo i nostri peccati come sì, sono brutti, però dai, non è così grave. Non afferriamo a fondo quanto è grave il peccato perché capiamo poco la santità di Dio e che Dio è un fuoco consumante. Le persone che ci circondano nel mondo non hanno Dio. Sono figli della disubbidienza, camminano lontani da Dio, peccano perché la loro vita è nel peccato, sono coperti di peccato, sono schiavi del loro peccato. Ma per noi che abbiamo Cristo non è così. Noi siamo riscattati dalla schiavitù del peccato. Noi eravamo immersi nei peccati come loro, eravamo ribelli come loro, ma Dio ha operato in noi. Eravamo lontani da Dio, proprio come loro, ma Dio ha scelto di prenderci e salvarci. Dio ha dato il suo unigenito figlio per vivificarci, perché eravamo morti come loro. E così Dio ci ha fatti diventare figli suoi, non figli della disubbidienza, figli di Dio. Quanta grazia Dio ha avuto verso di noi. Pensiamo a questo. Quanto amore ha versato su di noi, quale prezzo ha pagato per riscattarci da quei peccati. Allora, quanto è grave quando torniamo a camminare in quei peccati. Quanto è grave quando scegliamo di tornare nel fango dopo che Dio ci ha presi e lavati con il sangue del suo figlio. Che offesa a Dio, che disprezzo al sacrificio di Cristo, tornare a desiderare le cose di prima. Non disprezziamo il sacrificio di Cristo, non torniamo al fango del peccato, camminiamo piuttosto in santità davanti a Dio. Ogni vero credente vive combattendo il proprio peccato, vive mettendo a morte le proprie membra che sono carnali e peccaminose, ogni aspetto peccaminoso del suo cuore. Questa è la vita cristiana. Se tu ti chiami credente, ma non stai combattendo il tuo peccato, su quale base dici di avere Cristo? Su quale base dici di esserti aggrappato al sacrificio di Cristo per il perdono quando vuoi rimanere nel tuo peccato? Su quale base? Piuttosto, per non cadere nell'orgoglio e sentirci superiori, ricordiamoci che anche noi eravamo figli della disubbidienza. Anche noi eravamo peccatori, anche noi eravamo ribelli contro Dio, come gli altri che ci circondano. Era la nostra vita. Vivevamo nei nostri peccati, non era qualche caduta, era la nostra vita. Ma Dio ha avuto grazia verso di noi. Dio è venuto per prenderci da dove eravamo, nonostante quanto abbiamo peccato contro di Lui, e ha scelto di riversare l'ira, quell'ira che dice qua, per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, quell'ira Dio ha scelto di versarla sul suo figlio, in modo che noi non dobbiamo più subirla. Pensate alla grandezza di questo. Cosa abbiamo fatto noi per meritare un'opera del genere? Allora, alla luce di questo, alla luce della grazia che abbiamo ricevuto da Dio in Cristo, non torniamo nel peccato. Non torniamo nel peccato, piuttosto combattiamo, mettiamo a morte le membra carnali che sono ancora in noi e camminiamo in santità davanti a Dio. Quanto è terribile quando, nonostante tutta la grazia che abbiamo ricevuto da Dio, torniamo a camminare nei nostri peccati. È proprio disprezzare il sacrificio di Cristo. Non viviamo così. Poi Paolo va avanti e nei prossimi versetti ci parla di altri peccati che dobbiamo deporre se siamo in Cristo. Leggo i versetti 8 a 10. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Notate qua. Prima parlava di far morire le nostre membra e qui nel versetto 8, ma ora deponete anche voi tutte queste cose. Usa il verbo deporre, che significa mettere giù, lasciare per non riprendere più. Oltre ai peccati di cui abbiamo letto nei versetti prima, Paolo qua ci elenca altri peccati che ogni vero credente deve deporre, deve mettere giù, lasciare e non riprendere più. Allora consideriamo questo elenco. Inizia parlando dell'ira e collera, che sono simili, sono variazioni della stessa cosa. L'ira, la rabbia. La parola che usa per ira qua è la stessa parola che viene usata per l'ira di Dio. Ma con una differenza gigantesca. L'ira di Dio è sempre pura, è sempre santa, è sempre giusta. L'ira di Dio non è mai macchiata di peccato, perché Dio non pecca mai. Noi, al contrario, spesso abbiamo un'ira impura, un'ira che è macchiata di peccato, un'ira che è spinta dal peccato. È possibile avere un'ira santa? È possibile. Ma la verità è che la stragrande maggioranza delle volte la nostra ira è peccaminosa, è impura. Gesù aveva un'ira santa in varie occasioni. Ricordate come ha cacciato i mercanti fuori dal Tempio, perché stavano usando il Tempio di Dio come una casa di mercato. Gesù aveva un'ira santa contro chi sviava il popolo da Dio. Era un'ira santa, era un'ira giusta. Non c'era peccato in quell'ira. Era un'ira per la gloria di Dio, per proteggere la gloria di Dio. Invece, ogni volta che noi abbiamo ira, che nasce da una qualche forma di peccato, è un grave peccato, è da deporre. Per esempio, quando l'ira o la rabbia nasce dal fastidio, è peccaminosa. Quando nasce dall'odio, è peccaminosa. Quando la rabbia nasce dall'idolatria, è peccaminosa. Quando ti arrabbi con qualcuno perché ti sta ostacolando da ottenere quello che tu vuoi, che non è Cristo, è un'ira peccaminosa. Tutte queste forme di ira sono peccato e dobbiamo deporle. E la collera è una variazione, ira e collera è una variazione dell'ira. Poi parla della cattiveria. La cattiveria, la malvagità, il trattare gli altri male è un grave peccato. Possiamo peccare avendo cattiveria con le azioni, ma con le parole e anche con i pensieri. Dio ci comanda di amare il nostro prossimo. È il secondo più grande comandamento. Avere cattiveria verso gli altri invece che avere amore è proprio l'opposto di quello che Dio ci comanda. È camminare nella via opposta a quella che Dio ci indica. E poi Paolo menziona due peccati che hanno a che fare con come usiamo la nostra bocca, le nostre parole. E il primo è la maldicenza. Dice: non esca dalla vostra bocca maldicenza. Maldicenza, parlare male degli altri, sparlare. La maldicenza può essere dire cose vere degli altri. Attenzione, può essere dire cose vere, ma con quale cuore lo fai? E chi pecca in questo, nella maldicenza, ha un cuore malvagio. Dice cose degli altri per sparlare. Allora qua ti chiedo, perché dici quello che dici? È buono che ci fermiamo a pensare, perché dici quello che dici? Prima di dire qualcosa, fermati a pensare, perché voglio dire questo? Con quale cuore? Per esempio, quando tu racconti dei peccati di qualcun altro, perché lo fai? Con quale scopo racconti i peccati di qualcun altro? Perché racconti quello che qualcun altro ha fatto di male? Lo racconti perché stai chiedendo consiglio a un credente maturo, perché vuoi aiutare quella persona, perché tu sei in grado di aiutare quella persona? Oppure stai raccontando i peccati di qualcun altro anche in modo subdolo per innalzare te stesso? Per quale motivo racconti quello che racconti? Quanto è brutto il peccato di maldicenza? Ma spesso questo è un peccato solo superficiale, è solo un frutto di un peccato molto più profondo e radicato. Spesso la maldicenza viene da un cuore pieno di orgoglio. Spesso il motivo per cui parliamo male degli altri è perché vogliamo innalzare noi stessi. Vogliamo essere visti bene e per questo sparliamo degli altri, perché abbassando gli altri innalziamo noi stessi, il nostro orgoglio ne gode. E che triste. Se tu hai questo peccato, deponilo. È un grave peccato davanti a Dio. Maldicenza è poi un secondo peccato che riguarda come parliamo. E dice qua: non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Il parlare osceno è un parlare volgare, è un parlare che tristemente è normale nella società. È accettato ed è normale. Ed è abominevole agli occhi di Dio. Non solo il nostro parlare non dovrebbe essere osceno, ma dovrebbe essere piuttosto puro, pieno di grazia. Un parlare per l'edificazione. Ricordate in Efesini 4:29, lì leggiamo: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Dobbiamo deporre il peccato di maldicenza e di avere un parlare osceno e al suo posto avere un parlare che edifica gli altri, un parlare che onora Dio e dà gloria a Dio. L'ultimo peccato che Paolo menziona qua è il peccato di mentire. Mentire è un peccato abominevole. Dio è verità. Satana è il padre della menzogna. E mentire è proprio andare contro la persona di Dio e seguire le orme di Satana. È così grave. Chi mente è lontano da Dio. Allora possiamo mentire in tanti modi. Certamente possiamo mentire in modo aperto, direttamente, con le nostre parole. Possiamo dire qualcosa di falso. Ma possiamo anche mentire in un altro modo. Possiamo mentire dicendo delle mezze verità. Cose che sono vere in se stesse, ma che lasciano ad intendere, implicano qualcosa di falso. Questo è proprio il modo in cui Satana spesso ci attacca nei pensieri, mettendoci dentro mezze verità, cose vere in se stesse, ma che non essendo tutta la verità, sono false. E quanto è grave quando noi facciamo la stessa cosa. Tu dici mezze verità per far credere agli altri qualcosa di falso? Magari perché non vuoi avere problemi? O perché vuoi nascondere i tuoi peccati? Dici cose vere in sé, ma che lasciano ad intendere qualcosa di falso? Se tu fai così, tu stai seguendo le orme di Satana, stai facendo come lui fa quando ci manda pensieri falsi. Dire che è grave non è sufficiente. Il peccato di mentire è gravissimo contro Dio. Dio è verità. E la menzogna anche, pensate anche a livello umano, la menzogna distrugge i rapporti. Non ci possono essere buoni rapporti dove non c'è fiducia. E dove c'è menzogna nei rapporti non ci può essere fiducia, è impossibile. E di conseguenza i rapporti, quando c'è menzogna, quando uno mente, vengono distrutti. Può esserci una parvenza esteriore di rapporto, ma in realtà è distrutto. Se tu riconosci che hai questo peccato in qualche forma, ravvediti. Riconosci che sei lontano da Dio e corri a Cristo per avere il perdono. E poi, come nel versetto 3, dopo averci spiegato come vivere, Paolo ci parla del perché possiamo e dobbiamo vivere così. Anche qua, di nuovo, nei versetti 9 e 10, ci ricorda il motivo per cui dobbiamo combattere e deporre questi peccati. Rileggo 9 e 10. Non mentite gli uni agli altri perché... Perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Fratelli, questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. Questa è l'opera che Dio ha compiuto in noi per grazia. Allora pensiamo a queste verità. Però questo è solo un inizio. Prego che ciascuno andrà a casa e che nei prossimi giorni mediterà di più su queste verità, che non c'è tempo adesso di vedere a fondo la grandezza di quello che Dio ha fatto per noi. Esaminiamo la nostra vita nei prossimi giorni per vedere quali peccati, quale membra abbiamo che sono terrene e sono da uccidere, da eliminare, quali peccati abbiamo che sono da deporre. Ed è molto importante, ma soprattutto fermiamoci a pensare all'opera di Dio in noi. pensiamo a quello che Dio ha fatto in noi, pensiamo a chi siamo in Cristo. Meditiamo su questo, meditiamo sulla grazia che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere in Cristo. Non meditiamo su noi stessi, sulle nostre cadute, sui nostri peccati, su quanto male abbiamo vissuto. Riconosciamo i nostri peccati, confessiamoli, ma meditiamo su quello che Dio ha fatto in noi per grazia. E Paolo qua dichiara una verità incredibile. Se tu sei in Cristo, tu ti sei spogliato dell'uomo vecchio con i suoi atti. L'uomo vecchio è l'uomo di peccato e gli atti dell'uomo vecchio sono peccati, è una vita di peccato. Se tu sei in Cristo, tu sei stato spogliato dell'uomo vecchio, tu non sei più l'uomo vecchio. L'uomo vecchio non fa più parte di te. Se tu sei in Cristo, tu non sei più coperto con il corpo dei peccati della carne. Sei stato spogliato di quel corpo in Cristo. Questa è l'opera di Dio in te, se tu hai Cristo. Fratelli, questo è un miracolo. Pensate a questo, è un miracolo. Eravamo coperti di peccati, vivevamo nei nostri peccati e Dio ci ha spogliati del corpo di peccati? Dio ci ha spogliati dell'uomo vecchio? Con tutti i suoi atti? Pensate a chi eravamo. Eravamo ribelli peccatori, morti nei nostri peccati. Non c'era vita spirituale in noi. Non c'era un po' da ripulire, era tutto marcio. Eppure Dio ha avuto grazia verso di noi. Dio ci ha dato vita spirituale. Ci ha presi da dove eravamo. Ci ha spogliati dell'uomo di peccato che eravamo noi, con le nostre azioni. Erano i nostri atti. Eravamo completamente macchiati. Ma Dio in Cristo ci ha spogliati dell'uomo vecchio. Non siamo più il vecchio uomo, non abbiamo più quegli atti peccaminosi su di noi. Pensate che opera immensa Dio ha fatto. Ma non solo, perché quella è solo metà della verità, e già è meraviglioso, ma c'è un'altra metà, ancora più meravigliosa, perché non solo siamo stati spogliati dell'uomo vecchio, ma nel versetto 10 dichiara che siamo stati anche rivestiti con l'uomo nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo lavato dai peccati, è l'uomo purificato per mezzo di Cristo, è l'uomo che va rinnovandosi nella conoscenza all'immagine di Dio. Per grazia, ora siamo rivestiti di questo uomo nuovo. Siamo nuove creature, perché noi siamo morti e siamo risuscitati con Cristo. Ma non siamo ancora perfetti, non siamo ancora completi. Abbiamo ancora membra carnali che dobbiamo far morire, che sono dentro di noi. E per questo l'uomo nuovo si va rinnovando all'immagine di Dio. E anche qua, pensate alla grazia di Dio. Ci ha salvati. Ci ha spogliati dell'uomo vecchio, ci ha rivestiti dell'uomo nuovo e ha pazienza con noi. Mentre man mano combattiamo, deponiamo e facciamo morire le nostre membra carnali. Dio ha pazienza con noi, giorno per giorno. E Lui stesso opera per la nostra santificazione. Che grazia! Che amore, che pazienza che ha verso di noi. Siamo nuove creature e il cammino cristiano è un cammino come nuove creature, è un cammino in cui siamo rinnovati giorno per giorno all'immagine di Cristo, perché ogni vero credente cresce giorno per giorno, essendo sempre più somigliante a Cristo. che vuol dire ogni vero credente vive abbandonando i propri peccati, abbandonando tutto quello che non è conforme a Cristo, e così cresce nell'assomigliare a Cristo sempre di più. Perciò, alla luce di tutto questo, che come dico è solo un inizio, è solo toccare questa verità, alla luce di tutto questo, di quello che abbiamo ricevuto in Cristo per grazia, abbandonare i nostri peccati non è una cosa pesante. Pensate a cosa abbiamo ricevuto, pensate all'opera di Dio in noi, e noi vediamo pesante abbandonare la sporcizia che ancora abbiamo dentro di noi? La vita cristiana, la santificazione, abbandonare i nostri peccati, far morire le nostre membra, è un privilegio. Stai vedendo come un privilegio? Perché se no c'è qualcosa che non va. È un privilegio che possiamo abbandonare i nostri peccati. È un privilegio perché così possiamo avere più di Cristo. Cosa ti vale più di Cristo? Cosa vale più di Cristo? Che stolti che siamo quando crediamo che soddisfare i desideri della carne ci dia qualcosa. Che stolti che siamo quando vediamo pesante abbandonare i nostri peccati. Non è mai una perdita abbandonare i nostri peccati. È sempre un guadagno. È sempre un guadagno per avere più di Cristo. Quando cresciamo nella santificazione, cresciamo nell'essere più simili a Cristo, cresciamo nell'avere più di Cristo, e così possiamo avere più gioia, possiamo avere più pace, possiamo avere un cuore soddisfatto, possiamo vivere di più per la gloria di Dio, avere più frutto da presentare a Dio, quando staremo davanti a Lui, e sarà presto. Allora, fratelli, camminiamo in questa via. Camminiamo nella via che il nostro Signore ci indica. Vuole darci una vita benedetta. Vuole darci una vita piena di frutto. Camminiamo in quella via. Fidiamoci di colui che ci ha presi dalla morte e ci ha dato vita. Di colui che ci ha spogliato del corpo vecchio, dell'uomo vecchio, del corpo dei peccati della carne, e ci ha rivestiti dell'uomo nuovo. Fidiamoci di colui che ci ha dato grazia invece di darci ira come figli della disobbedienza. Prego che nei prossimi giorni ciascuno di noi continuerà a pensare a queste verità. Questo è solo un inizio, è solo uno spunto per pensare di più. Prego che esamineremo le nostre vite, che vedremo in quali campi abbiamo peccati da deporre, quali sono le nostre membra che sono ancora sulla terra e che sono da far morire. Prego che avremo un cuore tenero e sensibile quando lo Spirito Santo ci parla mostrandoci i nostri peccati, che quello che grazie da Dio, e grazie a Dio in Cristo abbiamo perdono e abbiamo purificazione per ogni nostro peccato quando noi lo confessiamo. Ma soprattutto prego che riempiremo i nostri pensieri con l'opera che Dio ha fatto in noi, che sceglieremo di meditare sul privilegio immenso che Dio ci ha spogliati dell'uomo vecchio e ci ha rivestiti dell'uomo nuovo. Prego che vedremo la santificazione e il combattimento contro il peccato alla luce di queste verità. E che di conseguenza, vedendo la grandezza di quello che Dio ha fatto per noi, che vorremmo abbandonare i nostri peccati. Che quando Dio ci mostra un peccato, in un certo senso non possiamo stare fermi finché non l'abbiamo confessato. Che invece di combattere per avere il più del peccato possibile o il più del mondo possibile, che possiamo combattere per avere il più di Cristo possibile. Che Dio cambi i desideri del nostro cuore, che ci mostri più di Cristo, che ci ha mostrato più di Cristo. Preghiamo piuttosto che i nostri cuori siano aperti a vedere più di Cristo, per poi volere più di Cristo. Preghiamo. Oh Padre, ti lodo e ti ringrazio per il tuo cuore verso di noi. Tu ci ami, vuoi che abbiamo più di te, vuoi che abbiamo un cuore soddisfatto, che abbiamo una vita che porta frutto, che è quello che ci soddisfa, Padre. Vuoi che abbiamo gioia nel cuore, pace, ma tutto questo viene solo quando camminiamo nelle tue vie, viene solo quando abbiamo più di Cristo, non quando siamo stolti e vogliamo rimanere nei nostri peccati. Quello solo ci ruba, ci toglie. Padre, grazie che ci illumini ancora una volta la via in cui camminare. Grazie che ci esorti, ci comandi di deporre i nostri peccati, di far morire le nostre membra carnali. Padre, dacci tu la forza di combattere così. E soprattutto aprici gli occhi a vedere Cristo, il valore di Cristo. Così che cominciamo a vedere come privilegio abbandonare tutto il peccato che è in noi. Perché lo è un privilegio. Perché così possiamo avere più di te. Possiamo vivere di più per te. Padre, tocca il cuore di ciascuno, parla al cuore di ciascuno in base al bisogno e glorificati, Padre, in noi come Chiesa. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.